Queen, quotidiano di attualità, politica, economia e cultura. Giornale parlato dal 1981. Direttore Amedeo Calogiuri.
Un caloroso ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione internazionale da parte di Roberto Cavallo, che vi parla da questi microfoni. Argomento del giorno, nella nostra agenda di geopolitica, che vi ricordo può essere riascoltata su internet all'indirizzo www.recensioni-storia.it, è costituito dalle recenti elezioni presidenziali svoltesi in Iran, con le conseguenti contestazioni e denunce di brogli da parte del principale candidato dell'opposizione, Hossein Mousavi. Le manifestazioni popolari si sono succedute incalzanti, causando anche morti e feriti. Per il momento la tensione non cala nell'Iran del dopo elezioni. Mousavi, di tendenza riformista rispetto al presidente in carica Ahmadinejad, è sostenuto dall'ex presidente Muhammad Khatami, anch'egli delle forze riformiste. In questo approfondimento sull'Iran che faremo oggi, ci vogliamo servire di un interessante recente volume pubblicato dalla casa editrice Guerini di Milano. Ne è autore un prestigioso conoscitore di cose islamiche, il professor Renzo Guolo, fra i più apprezzati sociologi delle religioni esistenti in Italia. Renzo Guolo insegna infatti sociologia dell'Islam alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Torino ed è autore di svariate opere sul mondo musulmano. Ecco, in questo suo ultimo libro, dal titolo Generazione del Fronte, il professor Renzo Guolo svolge la sua indagine a partire dalla rivoluzione del 1979 e infatti tale rivoluzione, quella di Khomeini, è il vero spartiacque non soltanto della politica iraniana, ma ormai possiamo dire anche di quella di tutto il Medio Oriente. Un primo dato importante su cui riflettere è che la rivoluzione khomeinista del 79 non rappresenta un caso di rivincita delle forze tradizionali, ma esattamente il contrario, e cioè un caso di vera innovazione religiosa. Per capirlo bisogna analizzare il presupposto stesso della fede sciita. Come noto, infatti, i musulmani si dividono in due grandi famiglie, sunniti e sciiti. Questi ultimi sono presenti come minoranze in vari paesi arabi, tranne che in Iran e in Iraq, dove invece costituiscono la maggioranza della popolazione. Ciò che distingue i due gruppi, sunniti e sciiti, è che gli sciiti riconoscono quali legittimi successori del profeta Maometto i suoi diretti discendenti di sangue. Questa linea di successione si interruppe nell'874, quando il dodicesimo imam, così veniva chiamato appunto il discendente di Maometto, un tale Muhammad al-Mahdi, scomparve misteriosamente. La tradizione dice scomparve in un pozzo. Per gli sciiti si trattò di una vera e propria catastrofe religiosa, perché, al contrario dei sunniti, che invece costituirono come capo del mondo islamico, cioè il califfo, anche personaggi che non erano direttamente all'interno della famiglia di Maometto, invece per gli sciiti appunto non c'era nessuno che non fosse della linea di sangue di Maometto poteva guidare la comunità islamica, e quindi era un problema veramente grave, perché veniva a mancare un discendente diretto di Maometto e quindi di conseguenza la guida del movimento musulmano internazionale. L'imam per gli sciiti è quindi l'unico rappresentante legittimo di Dio in terra, un rappresentante che esercita la funzione di guida religiosa ma anche politica della comunità. Dopo questo dodicesimo imam, scomparso appunto misteriosamente, gli sciiti hanno continuato a pensare che in realtà da qualche parte vi sia un imam nascosto, e tuttora essi attendono la rivelazione dell'imam nascosto, come una specie insomma di messia islamico. Ora, se l'imam è presente, anche se comunque occulto, è evidente che per gli sciiti qualsiasi altro potere è illegittimo, perché usurpa la sola autentica autorità esistente, che è quella appunto dell'imam nascosto. Il discorso può sembrare un po' complesso, però in effetti è proprio questa costruzione intellettuale e religiosa che poi porta come conseguenza i fatti politici che oggi stanno avvenendo a Teheran. Ma andiamo avanti. L'illegittimità del potere mondano che nei secoli si sono succeduti, l'illegittimità in base appunto alla tradizione sciita, non induceva questo mondo alla rivolta. Abbiamo detto non induceva gli sciiti alla rivolta, perché poi qualcosa è cambiato, ed è cambiato proprio dall'arrivo di Khomeini in poi. Prima di Khomeini, infatti, la teologia sciita imponeva l'obbedienza al potere mondano, qualunque esso fosse, in attesa dell'imam, che, ripetiamo, è considerato come l'unico vero legittimo guida politica e religiosa del mondo islamico. Con l'avvento di Khomeini, invece, ha vinto una nuova corrente teologica interna al mondo sciita e che si basa sugli scritti del sociologo e filosofo Ali Shariati. Bene, che cosa diceva questo filosofo laico? Negli anni 60 Shariati è un severo critico del clero iraniano, che viene accusato di essere quietista, così dice il professor Renzo Guolo, rispetto al potere costituito. In particolare Shariati vuole che il clero sciita diventi attivo politicamente, occupandosi per esempio dei poveri e degli oppressi che andrebbero riscattati per mezzo della lotta politica. In ciò Shariati usa la metodologia di analisi sociale propria del marxismo. Infatti, d'altronde, siamo fra gli anni 60 e gli anni 70, quando in tutto il mondo si fa sempre più forte l'influenza marxista, e in qualche modo penetra tale influenza anche nel mondo islamico. Per Shariati l'attesa dell'imam nascosto, in cui pure lui crede, non implica però una passiva accettazione della condizione politica esistente ritenuta ingiusta, così come per esempio veniva considerata la sottomissione allo Shah e alla famiglia reale dei Pahlavi. Khomeini alla fine degli anni 70 riprende questi temi propri di Shariati e dice che il clero sciita deve quindi diventare protagonista della rivoluzione e dell'instaurazione di uno Stato completamente islamizzato in tutti i suoi aspetti. E questo quindi il compito che dovrebbe essere portato avanti dal clero sciita, un clero che Khomeini definisce combattente in contrapposizione al clero quietista, al clero tradizionale cortigiano, accusato negli anni 70 da Khomeini di subalternità e di collaborazionismo con il regime filo-occidentale di Reza Pahlavi. Quindi, come già il fondamentalismo di matrice sunnita, tipo per esempio quello predicato da Osama Bin Laden, anche il fondamentalismo sciita, quello di Khomeini, contesta i religiosi moderati, ritenuti traditori in quanto collusi con la modernità e con i regimi arabi filo-occidentali. Così per esempio era il regime dello Shah di Persia. Durante l'assenza del supremo imam, l'imam nascosto, che tarda, come abbiamo visto, a manifestarsi in modo visibile, per Khomeini il potere deve essere assunto da una guida suprema, e praticamente Khomeini stesso diventa la guida suprema, o Rahbar, così viene chiamato in persiano. Khomeini però, prima di morire, attribuisce questo incarico, questo compito, all'attuale guida suprema, Ali Khamenei, quello che ancora oggi appunto è la guida suprema dell'Iran, e che è un ruolo di carattere sì religioso, ma che in realtà sovrintende a tutte le più importanti cariche politiche, comprese quella di Presidente della Repubblica. Khamenei è l'Ayatollah, il supremo Ayatollah, che in questi giorni di disordini a Teheran invita le opposizioni, e quindi anche Mousavi, ad accettare il verdetto elettorale favorevole al presidente Ahmadinejad. Quindi significa che Khamenei appoggia abbastanza apertamente il presidente in carica, E Ahmadinejad, come sappiamo, fa parte proprio di quel gruppo politico che si rifà in modo ortodosso al capofila della rivoluzione islamica Khomeini. Quindi con Khamenei, quale guida suprema, fu aperta la strada al clero militante, così lo definiva Khomeini, mentre ne avevano la peggio le élite sciite tradizionali, che come abbiamo visto sono più malleabili e inclini a chi accetta di dialogare con l'Occidente e con la modernità. Così si spiega che la maggioranza degli sciiti iracheni, che non hanno subito gli influssi del comunismo, in Iraq non solo hanno collaborato con gli americani, ma fin da subito si sono dimostrati migliori alleati della coalizione occidentale. Il loro capo in Iraq è il grande Ayatollah Ali Sistani, a suo tempo in contrasto con Khomeini. Quindi tutto questo per dire che ancora oggi c'è una parte del clero sciita che si richiama alla tradizione moderata e quietista, in contrapposizione invece alla rivoluzione operata a suo tempo da Khomeini all'interno del mondo sciita tradizionale. Ecco, un altro elemento di rottura operato da Khomeini consiste nel privilegio che ha avuto il momento politico rispetto a quello più strettamente religioso. Ora, è chiaro che nell'Islam non esiste una separazione fra religione e politica, è tutto un'unica cosa, ma per Khomeini questo legame diventò tanto forte che l'aspetto politico finì con l'essere prevalente, perfino più importante delle stesse pratiche religiose come il pellegrinaggio o il digiuno o la preghiera. Oggi dunque, dietro gli scontri fra i sostenitori del presidente in carica Ahmadinejad e i sostenitori del riformista Mousavi, vi sono in realtà due diverse concezioni religiose. Quella di Ahmadinejad, espressione della corrente rivoluzionaria che trionfò con la guida suprema di Khomeini e poi di Ali Khamenei. Quella di Mousavi rappresenta la corrente quietista e tradizionale e dunque potenzialmente aperta ad un dialogo con la modernità e con l'Occidente. Bene, con questa pagina aperta sull'Iran, per oggi è tutto. Chiudiamo qui l'appuntamento con l'Internazionale, la nostra rubrica di geopolitica. Grazie a tutti da Roberto Cavallo per l'attenzione. A risentirci.
Radio Queen, quotidiano di attualità, politica, economia e cultura. Giornale parlato dal 1981. Direttore Amedeo Calogiuri.